Le tende sono sporche, andrebbero cambiate. Cambiate, buttate, buttate per sempre. E bisognerebbe comprarne delle nuove. Deve dare i soldi a Francisco. Francisco si spazientisce. Ha già mandato messaggi, oscuri, chiari, pericolosi. Allora, quando ha chiesto il prestito, era disperato, tanto da andare da Francisco nel Calle de los Hombres. Ora è più che disperato. Viene lunedì, gli hanno detto quei due tipi. Uno muto, alto e grosso, l'altro sordido e magro. Francisco viene lunedì. E lunedì è domattina. Il letto sobbalza e squittisce. Umido di sudore, Julio prende i sonniferi dal comodino. L'ingoia senza acqua e quelli raschiano in gola, secchi, asciutti e marognoli. Ne prende due, di solito solo uno. Dorme. Dal buio si materializza il campo, papaveri e poi girasoli. Il sole è inclinato lungo la curva della collina. Ombra che non si sa da dove venga. Sente il vento che gli asciuga il sudore sul petto. La camicia fradicia, le mani salde. Il bambino, o è un nano, si avvicina saltellando e fischiando. Lui lo fissa come un insetto, senza voler interferire in nulla. Solo guardare quel curioso essere che arriva saltellando e fischiando. Fischia un motivo che lui conosce, ma non sa dire quale sia. Il bambino nano si fa vicino, accerchiato da girasoli enormi, che si inchinano. Julio si sente parlare, ma non riconosce la sua voce. «Eccoti le 10 biglie cocis», dice il bambino che non è felice e non è arrabbiato. Le prende. E dopo aver strappato un girasole vola via, oltre la pancia della collina e il tramonto. Si ritrova alle giostre, trascinato dal flusso di gente della festa di Santa Caterina. Si sveglia con una voglia di caffè. Lo fa e aspetta tremando. Quando il telefono squilla, prova l'immotivata speranza di una proroga. Francisco dice che è a posto così. La voce del sordido magro gli pare melodia di violini. Non ci crede. Rimane il resto del giorno chiuso in casa, attendendo la morte. Non viene la morte, sopravvive. Ci vorranno due giorni per collegare l'evento impossibile al sogno. La terza notte si corica con un'euforia accesa. La voglia di orientare il sogno. La voglia di lei. Una gru si solleva senza rumore e nella fabbrica suona la campanella della pausa. Ma non ci sono operai, tranne lui. Solo una macchina ancora accesa, enorme, sbuffante, cigola e manda segnali che sembrano pianto. Lui ha un cacciavite in mano e due dadi da gioco. Gira alcune viti che si illuminano senza motivo, incandescenti. Tira i dadi e viene fuori doppio quattro. Se ne rallegra. Sente che qualcuno lo sta spiando. Si ricorda della campanella della pausa. Esce dalla fabbrica diretto verso il bosco della tenuta dei suoi zii, a Caracas. È come la ricorda, l'ultima volta che l'ha vista, 23 anni prima. La tavola imbandita, i suoi zii vestiti a festa. Hanno i dadi che lui ha lanciato prima sul pavimento grasso della fabbrica. Glieli restituiscono con un sorriso silente e compiaciuto. Sente dei boati. Si sveglia. Mentre va in libreria la incontra. Sta piangendo. Sta andando anche lei verso la libreria. La segue per qualche metro, cercando di non farsi scorgere. Lei si ferma, piazzata davanti le vetrine impolverate. Lui la raggiunge e la saluta. Cercavo te. L'ho immaginato. Ricominciamo. Non è una domanda, è un nodo che si è sciolto lentamente nelle ore di solitudine. Non crede a ciò che sta succedendo. Se lei non fosse corsa a stringerlo, come si stringe qualcuno mentre affoga, avrebbe tirato in ballo le allucinazioni, i miraggi. Ti aspetto alle 12 a casa, dice lei immersa nel sorriso più radioso che c'è. Lui è padrone del mondo, lui crede nell'incredibile adesso. La giornata passa leggera e densa di umori. Fa l'amore con lei nella pausa pranzo. Mangiano frutti tropicali nudi al davanzale. Torna a lavorare e vende più del solito. Dalle 3 del pomeriggio pregusta la loro cena intima, di nuovo riuniti. Mangiano carne asada e la notte ubriachi sulle coperte si sfiniscono. Crollano. Il corridoio è oscuro, silenzioso e fresco. Passeggia come verso il trionfo. Non ha paura. La tigre gli si para davanti e dice: una me la fai, due, ma tre no. Poi gli volta le spalle e si arrampica, con agilità di ragno, sulla parete di fronte. Lui resta a guardarla, ammirato da tanta agilità. La tigre è verosimile, se non fosse per la pronuncia un po' india. Una volta appollaiata sulla cima del muro, sfoglia un libro con gli zamponi artigliati. Strappa pagine che ricadono come veli di sposa. Julio raccoglie e cerca di leggere, ma sono pagine bianche o scritte contorte, ignote. Annusa. Odore di neonati e acqua di colonia di suo padre. Si sveglia con il braccio di lei attorcigliato al suo. Mattina radiosa. Non la sveglia e va al lavoro. Nel Passei de Callao deserto sente il primo ruggito impossibile. Si accovaccia e non prova rimpianto. Podcast Don't Tell è un progetto di Vito Ferro a cura di Trama.